mia attesa che si faccia non in quanto d'ora accademico, ma in 5 minuti accademici. Approfitto per dire due parole di introduzione a questo ciclo biblico che sostanzialmente è in linea di continuità con quello dell'anno scorso. L'anno scorso ci eravamo soffermati, ricorderete, sui volti di Dio. Quest'anno invece dal padre passiamo al figlio, e quindi abbiamo pensato di dedicare uno studio biblico alla figura di Gesù, cosa che di per sé non è il massimo dell'originalità, perché come sappiamo su Gesù è stato detto di tutto di più. A proposito, e quindi uno può sbizzarrirsi all'infinito. Ecco, noi abbiamo voluto dare un taglio un po' particolare che a prima vista potrebbe sembrare perfino provocatorio, specialmente di questi tempi in cui appunto non si può neanche rappresentare uno spettacolo teatrale, perché insomma, ecco. In realtà l'intento ovviamente non è affatto provocatorio, bensì noi abbiamo voluto sottolineare, a partire dalla domanda delle domande, voi che dite che io sia, un aspetto di Gesù che è tutt'altro che secondario, anzi è centrale, e che, per esprimersi con categorie moderne, perché ovviamente al tempo di Gesù non si usava questa parola, non c'era neanche il concetto, cioè appunto la laicità di Gesù, declinata in quattro punti. Ovviamente potevano essere di più, ma insomma non possiamo neanche abusare della vostra pazienza. Cioè appunto in un primo tempo, che è l'incontro di questa sera, il Gesù credente laico o non integralista, come vedremo tra poco. Nel secondo incontro il rapporto di Gesù con la tradizione e con la legge ebraica. Il terzo, il rapporto di Gesù con la tradizione. Il quarto, il rapporto di Gesù con le donne. Come avete visto dal programma, questi incontri saranno tenuti da persone diverse, ognuno ovviamente con la propria competenza specifica e con la propria sensibilità, questo anche per appunto garantire punti di vista diversi e specifici. Ecco, ci auguriamo che appunto questo ciclo risulti, proprio per dire interessante, ma più importante dire che risulti utile, anche in vista di un approfondimento personale. Quindi non aggiungo altro e cedo subito la parola al pastore Ricciardi, che ha, direi, l'ingrato compito di introdurre al tema e di mettere un po', diciamo, i vari punti sul tappeto. Penso che non ci sia bisogno di dire niente su Salvatore Ricciardi, però ricordo semplicemente che appunto è un volto noto in città, perché è stato per molti anni pastore di questa comunità, di cui fa ancora parte a pieno titolo, direi. Quindi cedo immediatamente la parola.
Certo che faccio parte della comunità a pieno titolo, visto che non mi avete ancora cacciato.
Un po'.
tra un po' magari. E niente, saluto cordialmente tutte voi e tutti voi e mi avvio verso la prima trattazione di queste quattro che abbiamo intitolato complessivamente La laicità di Gesù, per voler sottolineare due aspetti della personalità e dell'opera di Gesù, cioè il suo essere credente o il suo essere laico o se volete non integralista. Vogliamo dunque parlare di Gesù, ma come farlo? Io prenderei le mosse da lontano, esattamente dai due interrogativi che Gesù pose un giorno ai suoi discepoli. Chi dice alla gente che sia il figlio dell'uomo? E voi chi dite che io sia? Quegli interrogativi non sono superati con la risposta di Pietro. Stanno davanti a noi e occorre che noi diamo una risposta, la nostra risposta qui e ora, nel nostro momento storico, in cui, come accennava il Presidente, di Gesù si dice tutto e il contrario di tutto. Ma si può dare di Gesù una definizione oggettiva, una definizione onnicomprensiva, una definizione esauriente? Forse no. Perché non è possibile cogliere nella sua totalità ed esaurire in una definizione la complessità di una persona, tantomeno della persona di Gesù. E forse le definizioni teologiche e le confessioni di fede possono essere paragonate a una carta geografica. Per quanto dettagliata essa possa essere, non coincide col paese che raffigura. È semplicemente un aiuto per orientarsi. Gesù infatti con i suoi discorsi, con i suoi atti, non smette di stupire e di sconcertare i teologi più eruditi e più profondi. André Gunel osserva che Gesù non coincide mai completamente con i nostri discorsi e con i nostri concetti. Cosicché si potrebbe parlare di un duplice stupore, quello dei teologi davanti al Gesù dei Vangeli, che difficilmente rientra nei loro schemi e nelle loro categorie, e lo stupore che probabilmente proverebbe Gesù di fronte ai discorsi teologici che lo riguardano. Ma allora chi è Gesù? Se scopriamo il Vangelo di Giovanni troviamo parecchie risposte, e quello che più conta, si tratta di risposte ineccepibili, perché si tratta di definizioni, di metafore, di similitudini in cui Gesù stesso parla di sé. Egli dunque è il Messia, il pane della vita, il pane vivente, la luce del mondo, il figlio dell'uomo, la porta dell'ovile, il buon pastore, la risurrezione e la vita, il Signore e il Maestro, la via, la verità, la vita, la vera vite, il re testimone della verità. Nei sinottici invece noi non troviamo definizioni che Gesù dà di se stesso, salvo forse la definizione indiretta che troviamo nel capitolo 4 di Luca, dove si racconta che Gesù, proprio al principio della sua vita pubblica, si reca un sabato nella sinagoga di Nazareth, legge il brano del giorno, Isaia 61, lo Spirito del Signore è su di me, egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista e rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. Legge questo brano e poi dichiara: oggi si è adempiuta questa scrittura. Nei sinottici troviamo un Gesù che vuole verificare come egli venga considerato nell'opinione pubblica e in quella dei discepoli. Un Gesù che pone domande e vuole risposte. E allora, cerchiamo l'attenzione sull'interrogativo già citato. Nell'episodio riferito da Matteo, e dai Galilei, in cui Gesù chiede ai discepoli chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo. I discepoli riferiscono opinioni rispettose, che lo qualificano genericamente come profeta, o che vedono in lui Giovanni Battista, risuscitato evidentemente perché aveva da poco subito il martirio, oppure Elia, il profeta che secondo la tradizione non era morto, ma era stato rapito in cielo su un carro di fuoco che sarebbe ritornato come precursore della fine dei tempi e del giudizio universale. Ed è proprio questo che vorrei sottolineare. Definire Gesù il Battista risuscitato e ancor più definirlo Elia non dà una definizione esaustiva di Gesù, ne dà una definizione corretta, però strettamente legata ad un preciso momento storico e ad un preciso quadro culturale, quello dell'attesa messianica particolarmente sentita in quel momento. Poi Gesù insiste: ma voi, i miei discepoli, chi dite che io sia? Come sappiamo, la risposta di Pietro non lascia spazio a incertezze. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Fra parentesi, si può forse notare che difficilmente Pietro può aver usato il termine greco Cristo, ma che sai più probabilmente avrà usato il termine aramaico Messia. Il termine Cristo però si trova anche nel parallelo di Luca e si trova in Marco, dal quale gli altri due verosimilmente dipendono. O ci troviamo di fronte a una svista di Marco non rilevata dagli altri due, o forse ci troviamo di fronte all'intenzione degli evangelisti di allargare la funzione messianica di Gesù oltre i confini del popolo eletto. Comunque sia, Gesù considera la risposta di Pietro non solo corretta, ma anche direttamente ispirata da Dio. Immediatamente dopo però cominciano i problemi. Infatti quando Gesù avvisa i discepoli che la sua è una strada di sofferenza e di morte, Pietro reagisce come chiunque avrebbe reagito di fronte alla prospettiva che una persona amata possa o debba affrontare un cammino di travessia. Dio non voglia, questo non ti accadrà mai. Così Pietro si merita da Gesù il rimprovero di non avere il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini e di costituire addirittura uno scandalo, un intoppo sul suo cammino di Messia. Questo accade perché Pietro ha una visione per così dire zelota e pensa a un Messia che prenda l'iniziativa della lotta armata per la liberazione del suo paese e che vada seguito come un capo militare. Non per nulla, come racconta Matteo, Pietro ha con sé una spada e accenna una resistenza armata al momento dell'arresto di Gesù nel Getsemani. Gesù invece pensa a un Messia che accoglie e perdona i peccatori e si rifà alla figura del servo sofferente dei canti del secondo Isaia. Ferma restando questa diversa lettura, tanto Pietro, verosimilmente portavoce dei discepoli, quanto Gesù stesso, si muovono nel preciso quadro culturale dell'attesa messianica tipica del loro momento. E questa affermazione può trovare conferma nel fatto che Gesù stesso in un'altra occasione definisce Giovanni il Battista come l'Elia che doveva venire, facendone quindi il suo precursore e dichiarando così implicitamente che la sua venuta segna la fine dei tempi o inaugura il tempo della fine. Vale forse la pena di soffermarsi brevemente su un'altra designazione di Gesù che troviamo negli scritti neotestamentari, quella di Salvatore, a partire dall'annuncio degli angeli e dei pastori: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore. Nel mondo greco classico troviamo una grande abbondanza di salvatori. Sono così definiti tanto esseri umani quanto divinità, che strappano di forza qualcuno da un pericolo imminente, una guerra, un naufragio, una malattia mortale, o da questo pericolo tengono al riparo. confrontandosi con questo mondo pieno di salvatori e pescando nella tradizione dell'Antico Testamento, dove Dio è sopra ogni altri il Salvatore di Israele, e nella tradizione del tardo giudaismo, dove la qualifica di Salvatore viene data soltanto a Dio, e dove salvare significa difendere o ripristinare l'integrità di una persona, questa definizione di Gesù assume da un lato un carattere di continuità con l'opera già compiuta da Dio per il suo popolo, dall'altro segna la distanza e la differenza dai salvatori del mondo greco, perché se è vero che gli angeli parlano ai pastori di un salvatore, è anche vero che si affrettano a precisare che non si tratta di uno dei tanti, ma che è di Cristo, il Signore. Anche in questo caso, Gesù è definito e identificato tenendo presente un quadro culturale. Nei secoli immediatamente successivi alla generazione apostolica e quella subapostolica, sembrano trovare motivazione concreta gli avvertimenti che leggiamo nella prima lettera di Giovanni. Sono sorti molti anticristi, sono usciti di mezzo a noi. Colui che nega che Gesù è il Cristo nega il Padre e il Figlio. Non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio, e ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Sorgono infatti, già nel secondo secolo, o movimenti che negano, o persone che negano la vera umanità di Gesù, i docenti, o persone che sminuiscono la sua natura divina, gli ebioniti. E a costoro seguono i modalisti, secondo i quali la storia umana di Gesù è più che altro un modo che Dio ha scelto di presentarsi agli umani. Tralascio, per questione di tempo e di pazienza vostra, di scendere in teorie particolari. Ricordo solo che il Concilio di Nicea, 325, quello di Costantinopoli, 381, e quello di Calcedonia, 451, affrontano queste problematiche cercando di ristabilire l'autentica tradizione cristiana. Però parlano di Gesù non più attraverso racconti, come avevano fatto gli evangelisti e in particolare i sinottici, ma ne parlano attraverso concetti. La confessione di fede niceno-costantinopolitana, detta anche il credo o simbolo niceno-costantinopolitano, chi di voi era mercoledì sera a Santa Maria delle Grazie lo avrà ripetuto, come anche la confessione di Calcedonia, danno di Gesù delle definizioni molto accurate. Per esempio, generato, non creato, vero Dio, da vero Dio, della stessa sostanza del Padre, perfetto in divinità, perfetto in umanità, e via dicendo. Sono affermazioni curate e certamente corrette, ma le sentiamo, almeno io le sento, distanti dalla impostazione e dalla problematica dei Vangeli. Parlano un linguaggio ellenistico, e forse questa trasposizione è indispensabile ai fini dell'evangeliazione dell'impero. Rimane curioso il fatto che questi simboli, questi credi, come pure il cosiddetto simbolo apostolico, quello che ripetiamo normalmente nelle chiese, parlino della nascita virginale per opera dello Spirito Santo e poi della morte di Gesù, ma tacciano sulla sua vita, sul suo insegnamento, sui suoi miracoli. Intanto, nel frattempo, da Costantino in poi, la Chiesa diventa sempre più una Chiesa del mondo e sempre meno una Chiesa nel mondo, con buona pace di Giovanni XVII. Si afferma come potenza terrena, che occupa ogni spazio politico, che legittima poteri politici, che tiene forse un occhio rivolto al cielo, ma in ogni caso tiene i piedi saldamente per terra. E c'è da chiedersi se i mosaici del X secolo del Cristo Pantocrator, che vediamo, avete visto forse, nel Duomo di Palermo o in quello di Cefalù, siano veramente una celebrazione del Cristo pantocrato o non siano un paravento dietro il quale la Chiesa celebra i suoi fasti e la sua potenza. Non per nulla i secoli che seguono sono i secoli che vedono fiorire gruppi di poveri che guardano in cielo. Sono i seguaci di Valdo di Lione, che, come dicono gli inquisitori, bini ibant nudi, nudum Christum sequentes, andavano a due, nudi, seguendo un Cristo nudo. E sappiamo che essi ibant andavano davvero dietro a Cristo, in ogni possibile direzione, predicando un Cristo fattosi povero per amor nostro. Né dimentichiamo i francescani, che non si stancano di vivere un Cristo povero e crocifisso, alla cui sequela richiamano la Chiesa, che lei assorbirà. Viene come la riforma del XVI secolo, che affronta il problema della salvezza e rimette con forza al centro della fede la sola grazia che viene da Cristo. Anzi, mette al centro Cristo, il solus Christus, e questo solus spazza via in un colpo solo ogni traffico di indulgenze, ogni mediazione ecclesiastico-sacramentale, ogni pronunciamento di papi e di concili che non trovi appoggio sul testo biblico. E come si è parlato di Gesù nel secolo scorso? Ancora una volta, lo sfondo culturale e le circostanze storiche hanno determinato la predicazione e i suoi contenuti. All'epoca del nazismo, testimoni come Karl Barth, Martin Niedermüller, Dietrich Bonhoeffer e altri hanno lasciato tracce indelebili di un modo di parlare di Gesù in maniera profondamente evangelica e quindi rivoluzionaria. Potrei citarne dozzina. Mi limito a citare soltanto il primo articolo della Confessione di Barmen, che segna la nascita della Chiesa confessante tedesca nel 43. Esso dice: Gesù Cristo, come ci viene attestato nella Sacra Scrittura, è l'unica parola di Dio. Ad essa dobbiamo prestare ascolto, in essa dobbiamo confidare, ad essa dobbiamo obbedire in vita e in morte. Gesù Cristo è l'unica parola di Dio. Respingiamo la falsa dottrina, secondo cui la Chiesa, a fianco e al di là di quest'unica parola, potrebbe o dovrebbe usare, come base della propria predicazione, anche altri eventi e forze, figure e verità, riconoscendo loro il carattere della rivelazione di Dio, come la Chiesa nazionale tedesca faceva o era costretta a fare. Qualche decennio dopo è il fiorire delle cosiddette teologie dal basso. Penso alla teologia nera delle chiese africane, alla teologia dei neri d'America, con i loro spirituals, nei quali Gesù è confessato come il solo che stia loro veramente vicino e capisca e condivida la loro sofferenza. Conosciamo il canto: nessuno sa la pena che ho nel cuore, nessuno sa lui solo. Pensiamo ai sogni e alle battaglie del pastore e martire Martin Luther King, per il quale Gesù è colui che fonda e realizza una nuova umanità. Questi sono i termini in cui King confessa la sua fede. La croce è l'espressione eterna della lunghezza del percorso che Dio farà per poter restaurare la comunità frantumata. La risurrezione è il simbolo del trionfo di Dio su quelle forze che cercano di bloccare la comunità. Lo spirito è la realtà in movimento che continuamente crea la comunità attraverso la storia. E pensiamo alle teologie della liberazione in America del Sud, che vedono fianco a fianco protestanti e cattolici. Possiamo ricordare il vescovo Helga Camara, che predica e vive con forza, anch'egli pagando col sangue, un Cristo solidale con gli ultimi, dei quali la gerarchia cattolica non ha tempo di interessarsi, preoccupata del suo potere, come dell'organizzazione e del controllo della Chiesa. Queste teologie, insomma, parlano di Gesù in modo diverso, ma sempre coerente con le discriminazioni di genere e di razza, con le problematiche economiche e sociali del luogo e del tempo. E se avete tempo e voglia di divertirvi un po', e se lo ritrovate, un libro pubblicato dalla Claudiano da tantina di anni fa, scritto da Arnaldo Nesti, è intitolato Gesù Socialista, troverete una curiosa congerie di contributi, di poesie, di canti, di testimonianze in cui si parla di questo Gesù Socialista perché? Perché è stato il primo che ha veramente difeso i poveri e condannato i ricchi. E non posso tralasciare infine le teologie femministe, anche se non mi sento abbastanza competente in questo campo, ma recupererà lo spazio e il tempo la collega Lidia Maggi nell'ultimo incontro. Quello che comunque deve essere detto è che queste teologie nascono, se non come una rivendicazione, come una giusta protesta contro una Chiesa che si è impoverita, negando spazio alle donne. Quello spazio che lo stesso Gesù e il cristianesimo primitivo non avevano affatto negato. Nel Nuovo Testamento la donna riceve come l'uomo il dono dello Spirito, è associata alla predicazione e alla missione. Ci sono diaconesse della parola, ci sono profetesse. C'è la chiarissima dichiarazione di principio dell'Apostolo Paolo. In Cristo non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina. E poi cosa è successo? È successo quello che la teologa Elizabeth Moltmann Dendel riassume con amara ironia in questi termini. A Cesarea di Filippo, Pietro dichiara a Gesù: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. A Betania, Marta, la sorella di Lazzaro, fa la stessa identica dichiarazione: tu sei il Cristo, il figlio che doveva, di Dio che doveva venire nel mondo. Qual è il risultato? Il risultato è che Pietro diventa il principe degli apostoli e Marta torna ai suoi fornelli. La teologa Renata Jost propone una liturgia che contiene questa confessione di fede, ne leggo solo qualche stralcio. Credo in Dio che ha creato la donna e l'uomo a sua immagine, che ha creato la terra e ad entrambi i sessi ha dato mani per custodire il mondo. Credo in Gesù che al pozzo con una donna ha parlato di teologia e da lei per prima ha rivelato di essere il Messia, e lei è andata nella sua città per diffondere la grande notizia. Credo in Gesù che si lasciò ungere da una donna nella casa di Simone e rimproverò i commensali maschi scandalizzati da quel gesto. Io concludo questa carrellata di esempi con la quale forse vi ho anche un po' afflitto, ma mi sembra che con questa carrellata abbia dimostrato l'affermazione iniziale secondo cui quello che diciamo di Gesù non è e non può essere una definizione esaustiva ed oggettiva valida per ogni luogo ed ogni tempo, ma sia strettamente legata a un preciso momento storico e a un preciso quadro culturale. A questo punto ci chiediamo, noi, credenti del XXI secolo, come possiamo parlare di Gesù? Di parlare infatti non possiamo fare a meno. E non perché Gesù faccia parte del nostro bagaglio culturale o perché costituisca la cosiddetta radice cristiana dell'Europa, radice culturale dell'Europa, ma perché proprio come credenti noi sappiamo che egli è vivente, interviene nella nostra esistenza attuale e stabilisce un rapporto con noi. Perciò vogliamo parlarne non come di un oggetto relegato nel suo tempo, ma come di un soggetto che ci parla. Quale sarà però il punto di guardatura dal quale noi possiamo oggi parlare di Gesù? Io penso che questo punto di guardatura possa essere identificato nella laicità. Se ne parla di laicità e di laicismo, che è un problema di oggi, e lo è specialmente nel nostro paese, non solo perché esso ospita credenti e pretesi credenti, atei devoti e via elencando, ma anche e soprattutto per la specificità che ci viene dal fatto di ospitare il centro del cristianesimo mondiale, del cattolicesimo mondiale, con ciò che tutto questo comporta sul piano della scuola pubblica e di quella privata, sul piano della fiscalità e dell'ICI o IMU che dir si voglia, sul piano dell'etica, sul piano dell'informazione. Avete notato per esempio il silenzio sempre più ovattato e totale nel quale il protestantesimo italiano è confinato e avvolto? Non esistiamo. E siamo condizionati perfino sul piano della pubblicità. E allora viene il fatto di chiedersi: questo centro del cattolicesimo mondiale noi lo ospitiamo o ne siamo ospiti? Se è vero che nel nostro tempo, forse un po' più che altrove, ma anche altrove, si assiste a un ritorno del sacro, cui guardano con simpatia anche credenti, fautori non credenti delle religioni, perché pensano di restituire alle religioni uno spazio pubblico dal quale esse sarebbero state espulse dallo Stato moderno, succube del primato riconosciuto al sapore scientifico. Se così è, dobbiamo chiederci che cos'è la laicità a partire dalla quale vogliamo parlare di Gesù. Come dice Stefano Rodotà, la laicità è una delle caratteristiche di una società veramente libera, una società che non teme la presenza del sacro, ma anche una società che non se ne lascia condizionare. E da parte sua un altro studioso del tema, Carlo Augusto Viano, osserva: è del tutto naturale che le religioni esigano di manifestare in pubblico per rendere testimonianza, per imporsi, per ottenere riconoscimento il loro pensiero. D'accanto a loro i regimi liberali non hanno ragione per impedire la manifestazione pubblica delle religioni. Ma la manifestazione pubblica di una credenza è cosa diversa dalla sua accettazione come criterio in base al quale prendere decisioni pubbliche, cioè tali che valgano per tutta la società e che siano prese da autorità che esercitano il potere indipendentemente dalle proprie opinioni private o dall'appartenenza a qualche chiesa. Le società, quelle pluralistiche, quelle tolleranti, quelle laiche, conoscono oggi un grado elevato di disubbidienza religiosa, particolarmente nel campo dei comportamenti sessuali, procreativi e sanitari, campi nei quali le religioni intervengono con maggiore frequenza, anche perché sono quelli nei quali si configurano veri e propri tabù. Invece le religioni sono del tutto assenti in quella che spesso è chiamata l'etica pubblica, cioè nella ricerca dei modi che rendano più elevato il grado di legalità, di trasparenza amministrativa, eccetera. Forse anche perché le stesse organizzazioni ecclesiastiche qualche volta traggono vantaggi dalle scorrettezze amministrative. La società contemporanea, se vuole essere laica, se è laica, deve resistere alla sfida costituita dalle pretese delle religioni, in particolare di una religione, di rientrare nella sfera pubblica e imporre integralisticamente per mezzo di leggi dello Stato le sue visioni e prescrizioni indipendentemente dalla volontà dei cittadini. Una società veramente laica che sa liberarsi dal complesso di inferiorità nei confronti delle religioni, smettendo di attribuire loro virtù che non posseggono. Non c'è nulla di male, infatti, che una società professi rispetto per le convinzioni religiose e per le autorità religiose, ma il rispetto non va confuso con l'ossequio appiattito, soprattutto con un ossequio reso a certe confessioni e non altre. E di questo appiattimento noi abbiamo avuto diversi esempi. In tempi recenti ha fatto epoca la vicenda di Luana Englaro e l'esproprio di libertà che è stato perpetrato nei suoi confronti e in quello della famiglia. Fu lo stesso presidente del Consiglio dell'epoca che, usando come postini due membri del governo, mandò una lettera alle suore che avevano ospitato Luana in cui si diceva addolorato per non avere potuto evitare la sua morte. Come osserva Stefano Rodotà, non era il rammarico di un re taumaturgo al quale fosse stato impedito di imporre le mani per una guarigione impossibile. Era la rivendicazione di un potere sulla vita, di cui il politico vuole essere l'unico depositario. E questa pretesa compare anche come il frutto di una nuova alleanza tra trono e altare, costantemente esibita in occasioni pubbliche e ufficiali, attraverso le rassicurazioni offerte alle gerarchie ecclesiastiche, che il loro punto di vista rimane il solido fondamento dell'azione di governo. In questo quadro, come parliamo di Gesù, se non parlando di una laicità di Gesù, per rendergli una testimonianza attendibile nel nostro tempo? È doveroso e necessario parlarne in questi termini, verificando il suo modo di rapportarsi al Tempio, alla legge, alla figura femminile, eccetera. In questa prima serata vorrei parlare di lui, di Gesù, soltanto come di un credente e di un credente laico, o se volete non integralista. Gesù dunque un credente. In primo luogo Gesù è uno che prega. Prega dopo essere stato battezzato da Giovanni, prega ritirandosi in solitudine per sfuggire alla folla assetata di guarigioni, prega prima di nominare i dodici, prega sul Tabor dove sta per essere trasfigurato, prega davanti alla tomba di Lazzaro, ringraziando il Padre per averlo esaudito ancora prima di richiamare Lazzaro alla vita. Prega quando si è commiata dai discepoli, la preghiera sacerdotale di Giovanni 17. Prega per Pietro perché la sua fede non venga messa in crisi dalla crocifissione del Maestro. Prega nel Getsemani prima di venire arrestato. Padre, se è possibile, passi da me questo calcio. Prega infine anche quando è appeso al legno. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E questo Gesù che prega è anche un Gesù che insegna a pregare. È lui che mette sulle labbra dei discepoli di noi tutti le parole del Padre nostro. È lui che ai discepoli raccomanda per la preghiera sobrietà e perseveranza. In secondo luogo, Gesù conosce e cita la scrittura. Ne è un esempio particolarmente chiaro la sua lotta con il tentatore, che è anche una lotta a colpi di versetti. E sono poi numerosi i casi in cui Gesù cita la scrittura in polemica con i farisei e con quanti ne distorcono il senso o la strumentalizzano. In terzo luogo, Gesù come ebreo osservante frequenta la sinagoga e vi insegna. Matteo 4 parla delle sinagoghe della Galilea al plurale. Luca racconta la predicazione di Gesù in quella di Nazaret. Al sommo sacerdote che lo interroga dopo l'arresto, Gesù dice: io ho sempre insegnato apertamente nelle sinagoghe e nel Tempio, non ho mai detto nulla in segreto. E Gesù frequenta anche il Tempio. Sappiamo tutti la sua reazione contro chi ne ha fatto un po' i ladri, ma è noto anche che si fermava ad osservare quelli che mettevano le loro offerte e che nel Tempio guariva ciechi e zoppi e raccoglieva l'acclamazione dei bambini. Poi Gesù è anche un credente rispettoso della legge. Invia i sacerdoti, i leprosi, gli aguariti perché la loro guarigione sia certificata. Sottolinea di non essere venuto per abolire la legge ma per portarla a compimento. Che gli scribi e i farisei che gli portano davanti una donna colta in flagrante adulterio per verificare la sua osservanza della legge, Gesù dà una singolarissima lezione sul modo di osservarla. Infine, Gesù vive una solidarietà a tutto campo per i deboli, i sofferenti, i bisognosi. Moltiplica più volte i pani per gente che ha passato ore ad ascoltarlo ed ogni volta pronuncia formule di benedizione o semplicemente ringrazia il Padre in silenzio. Non si limita a guarire gli ammalati, ma si informa delle loro sofferenze, annuncia loro il perdono dei peccati, per ristabilire in maniera completa le loro persone. In una parola, Gesù associa la preghiera alla dedizione, ritirandosi nel deserto e mescolandosi tra la folla. Unisce la sicurezza all'avventura, la prudenza all'audacia, grazie a una fiducia in Dio che dissipa ogni timore. Associa rigore e misericordia, giustizia e amore, solidarietà senza complicità, perdono senza condiscendenza, lucidità senza disperazione. Questo è il Gesù credente e osservante. E questo Gesù credente e osservante è anche un Gesù laico, o se vogliamo non integralista. Basteranno pochi accenni. Primo, sarebbe semplicemente ridicolo immaginare Gesù che stringa un patto o un concordato con Erode, che chiama quella volpe, o con Pilato, che smaschera come un fabbricante di verità di comodo, confezionato dal potere, che è imposto. Ne troviamo in tutto il Nuovo Testamento un solo effetto, che accenni a un Gesù che si serva del potere politico come di un braccio secolare, o che cerchi di influenzarne le decisioni e le leggi. In secondo luogo, se leggiamo attentamente il capitolo 25 di Matteo, vi troviamo un ampio affresco di quello che potremmo chiamare il giudizio universale. In quell'affresco la separazione delle pecore dai capri non viene fatta sulla base di una confessione di fede o dell'adesione a un determinato credo religioso, ma viene fatta sulla base della solidarietà vissuta o non vissuta nei confronti del prossimo. Non invado il campo nel quale presumo si muoverà qualcuno dei relatori delle prossime settimane, però non posso trascurare la risposta di Gesù ai farisei che criticano i suoi discepoli, rei di spigolare mentre camminano per i campi il giorno di sabato. Cita loro un episodio della storia di Israele che dovrebbero conoscere e conclude: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Grande affermazione, con la quale Gesù taglia alla radice ogni pretesa di dominio sulle coscienze da parte degli addetti alla religione. Al centro dell'interesse di Gesù non c'è l'osservanza di una norma, c'è il rispetto per l'individuo, c'è la preoccupazione per il suo bisogno, c'è la preoccupazione per la sua dignità. Questa parola di Gesù, forse qualcuno di voi lo ricorda, fu al centro di un piccolo trattato anti-autoritario di una teologa cattolica scomoda, Adriana Giarri, che scrisse un libretto intitolato I guardiani del sabato. E infine mi sembra opportuno ricordare l'episodio che spinge Gesù a raccontare la parabola del ricco stolto. Un giorno un tizio, evidentemente buggerato dal fratello su una questione di eredità, chiede a Gesù: chi è mio fratello che divida con me l'eredità? E Gesù risponde con una domanda: ma chi mi ha costituito su di voi, giudice o spartitore? Non tanto rifiutando di stabilire una giustizia infranta, quanto desiderando rimanere nel suo campo, definendo i limiti del suo ruolo e richiamando a un'altra giustizia, che non è però il tema di questa sera. E vorrei concludere con qualche domanda. Quello della laicità non è il solo problema che affrontiamo nel nostro tempo, ce ne sono tanti altri. Per esempio, i problemi relativi al testamento biologico, i problemi relativi alla conservazione, alla raccolta, alla conservazione e all'utilizzo delle cellule staminali, i problemi relativi all'omosessualità, al matrimonio, alla convivenza, all'aborto, potrei continuare. Se la Chiesa, che è Chiesa di maggioranza nel nostro Paese, sapesse essere discepola di Gesù in tutte queste questioni, e dicesse come Gesù a quell'uomo: chi mi ha costituito giudice fra di voi? Difficilmente Benedetto XVI avrebbe potuto dire al Presidente del Consiglio Mario Monti che le relazioni tra il Vaticano e il governo italiano sono così buone che potrebbero essere di esempio a tanti altri paesi. Il fatto è che è Benedetto XVI, e con lui la Curia e la Conferenza Episcopale Italiana, fanno bene il proprio mestiere. Chi non lo fa, chi non lo sa fare, o chi comunque non lo fa, mentre in altri paesi, anche a maggioranza cattolica, lo fanno, sono i laici che ci governano, che hanno un concetto approssimativo, che hanno un concetto cattolico di laicità, perché sono, si voglia o no, dei devoti. Resta la domanda, devoti di chi? Di artisti.